La rivista.
Gianni Ballarini, buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Allora, dicevamo, noi vogliamo sfogliare insieme il nuovo numero di settembre di Nigrizia, il mensile dell'Africa e del mondo nero, il titolo in copertina, il dono delle lingue, un patrimonio africano da valorizzare. Allora, nel conoscere questo nuovo numero di settembre, vogliamo partire proprio da qui e dall'articolo che si trova all'interno della bussola, dal titolo Lingua Capitale, a cura di Chiara Briguglio.
Sì, è un tema di cui si parla poco, è poco affrontato anche da riviste specializzate, ovviamente di diffusione, però è un tema centrale perché è un tema politico ed economico. Quando si parla delle lingue africane si pensa sempre a una torre di Babele che sono centinaia se non migliaia le lingue viventi. In realtà appunto secondo gli studi più recenti l'Africa ospita circa 2143 lingue viventi. E quindi uno pensa come fanno a comunicare fra loro. Per la verità sono state individuate quindi tra le 15 e le 17 lingue centrali che si parlano tra loro e sono utilizzate come prima, seconda o terza lingua da almeno l'85% delle persone. Che cosa è successo dal periodo coloniale ad oggi? Che l'elite e il potere hanno utilizzato continuamente le lingue delle ex colonie, dei paesi colonizzatori, quindi l'inglese, il francese e il portoghese, e senza valorizzare diciamo le lingue locali. Questo perché? Perché utilizzare le lingue ex coloniali significava detenere il potere, perché erano le lingue parlate nella politica, negli aspetti burocratici, nelle scuole, nei tribunali, per cui controllare o dominare quelle lingue significava escludere la maggior parte delle persone dai contesti più importanti, dai contesti di potere, definendoli così in senso molto ampio. L'obiettivo, il senso della bussola, cioè dell'analisi che noi abbiamo fatto, è dire serve una razionalizzazione, certo, che non significa eliminare tutte le lingue, ma significa in qualche modo radunarle nei ceppi principali, appunto tra le 15 e 17 lingue che sono prevalentemente lingue transfrontaliere. E questo significa valorizzare il patrimonio delle lingue, non si tratta solo di appunto sostenere che le lingue sono importanti dal punto di vista culturale, ma servono per costruire una democrazia più partecipata, quindi anche un'istruzione più efficace e anche un'economia più rappresentativa, perché escludere masse di persone dai contesti di potere significa escludere appunto dalla condivisione e dalla partecipazione democratica. Per cui tutta la prima parte del nostro giornale, del numero di settembre, è dedicata al ruolo delle lingue in Africa. Le abbiamo analizzate anche singolarmente, quelle più importanti, quelle come si deve affrontare la stabilizzazione di queste lingue, quindi una sorta di razionalizzazione. Quindi è un tema che si affronta raramente, che noi, grazie a Chiara Briguglio, che è un'esperta, una ricercatrice che si occupa da anni di questi temi, abbiamo voluto affrontare.
Beh, quindi si tratta di un grande tema innanzitutto, ma anche di un grande lavoro che avete fatto.
Sì, diciamo che Chiara, la ricercatrice, è impegnata da anni, il suo diciamo focus è il Mali per quanto riguarda le lingue occidentali e Sudafrica per quanto riguarda quindi il francese, lingua occidentale sostanzialmente, e l'Africa meridionale, Sudafrica per quanto riguarda il ceppo inglese. Lei è stata diverse volte, tra l'altro è la sua materia di ricerca all'università di Pavia, per cui di Milano, Pavia è un'altra ricercatrice, era la cattolica di Milano, per cui diciamo ecco è un tema che lei affronta da anni e che ha sviscerato in modo molto puntuale, in modo anche molto chiaro, non da specialisti, sul numero di Nigrizia.
Ma una curiosità, questa distanza che c'è tra la lingua della gente, la lingua parlata, questi idiomi locali e quella dello Stato, questo divario, come si può in qualche modo risolvere? Cioè c'è la sensibilità giusta da parte del potere oggi di fare un passo verso ecco, le altre lingue oppure dovrebbe essere più al contrario, che la gente riesca ad imparare anche le lingue diciamo, usate di più dal potere?
Allora, premessa, gli africani mediamente parlano 3-4 lingue.
Che sono già molte.
Appunto, sì, perché oltre diciamo, alla lingua ex coloniale ci sono un sacco di idiomi locali per cui loro abitualmente sono in grado di parlare dalle 3 alle 4 lingue, in base anche ai gruppi etnici. Certamente, se noi analizziamo ciò che sta succedendo in questi anni, ma anche recentemente in questi paesi, il trend è quello di mantenere la lingua ex coloniale. Ci sono dei casi, ad esempio nei paesi saheliani, dove c'è stato un colpo di Stato negli ultimi 2 anni, un paio d'anni, dove si cerca di appunto accantonare il francese e di valorizzare la lingua locale, però sempre una questione di potere, cioè arriva dall'alto, mai dal basso. E quello che Chiara invece sostiene, in qualche modo articola nella sua analisi, è quello di dire che dal basso si potrebbe, quindi grazie anche alle istituzioni universitarie, dell'istruzione in senso generale, muovere, andare verso questa razionalizzazione, standardizzazione delle lingue per scardinare anche l'esclusività del potere assegnata a poche elite, a poche persone. Quindi è un movimento dal basso che in qualche modo è una partecipazione dal basso utilizzando la lingua, le lingue locali, le lingue nazionali rispetto alle lingue ufficiali che restano ancora le ex coloniali.
Ecco, al di là adesso degli spazi, dei consessi politici, Chiara Briguglio fa anche degli esempi invece in cui le lingue africane alla fine sono conosciute da molti e sono condivise ed è ad esempio, lei cita l'ambito religioso per dirne uno, ma anche parla delle stesse radio, no? Radio locali, eccetera.
L'ambito religioso è interessante perché soprattutto i missionari, quando sono nell'Ottocento, i primi del Novecento, quando sono andati in Africa, nei vari paesi africani, il loro tentativo era quello di dare una struttura a tutte le lingue locali e quindi a frammentarle paradossalmente. E questo, se ha avuto un effetto positivo per le popolazioni, le popolazioni locali, quelle dei villaggi, eccetera, dove trovavano una forma di lingua in qualche modo scritta e con una certa struttura dove loro potevano in qualche modo comunicare, però allo stesso tempo questo tentativo da parte dei missionari ha comportato l'aspetto negativo, appunto, un'eccessiva frammentazione delle lingue. E quindi chi aveva deteneva la lingua ufficiale poteva in qualche modo controllare anche queste popolazioni. Ecco, questo è stato un tentativo che anche oggi c'è un ripensamento da parte delle stesse congregazioni cattoliche che appunto hanno i loro sacerdoti, missionari nelle terre africane per dire: ok, questo ha funzionato un tempo, oggi non funziona più, dobbiamo valorizzare le lingue principali, diciamo, le lingue veicolari, si chiamano in termini tecnici. Per cui, ecco, appunto, anche dal punto di vista religioso hanno avuto un ruolo importante i missionari nella culturalizzazione delle popolazioni locali, ma allo stesso tempo hanno permesso alle elite di tenere il potere e il controllo su queste popolazioni locali perché non comunicavano fra loro, se non attraverso appunto il potere, attraverso le lingue ex coloniali.
Allora, il tema delle lingue, della lingua in Africa, è un tema centrale di questo numero di settembre di Nigrizia, ma è anche vero che nell'editoriale invece si parla dell'Unione Africana che vuole correggere le mappe. Di che cosa si tratta, Gianni Ballarini?
Sì, è una campagna che va avanti da tempo e che che è fatta propria in queste settimane, in questi mesi, anche dall'Unione Africana. Cioè, nelle mappe ufficiali l'Africa è sottorappresentata, cioè non viene disegnata per le sue dimensioni reali. Per cui c'è questa corrente, questa campagna che si chiama Correct the Map, che è nata appunto per sostituire le proiezioni cartografiche che erano state fatte dalla metà del Cinquecento dal geografo Fiammingo Mercatore, tradotto in italiano il cognome. Per cui perché questo? Perché è una campagna importante? Perché anche da un punto di vista visivo si vuole far capire, comprendere alle genti, alle popolazioni, che l'Africa ha un peso rilevante, non è anche dal punto di vista visivo piccola come la si vuole far rappresentare. Per cui ecco, poi cosa succede? Che non è sufficiente che l'Unione Africana faccia questo tipo di campagne, perché poi serve anche un peso politico, non serve solo dire l'Africa è rappresentata in termini appunto inferiori rispetto a quella che è realmente. Serve poi andare nei tavoli, sui tavoli internazionali e dire ok, noi abbiamo 54 paesi che hanno questa economia, che hanno questo potere, e noi lo vogliamo far valere anche nei consessi internazionali. Però diciamo che è una campagna che aiuta a far capire, a comprendere che l'Africa non è così piccola e non è così irrilevante come la si vuole far dipingere.
Ecco, allora noi lo ricordiamo, abbiamo presentato in parte il nuovo numero di Nini Grizza, che come tutti i suoi numeri è sempre molto ricco e denso di argomenti, di appuntamenti. Sono 82 pagine grosso modo, forse qualche pagina in più, e vi ricordo che per seguire e per abbonarvi basta andare sul sito www.ninigrizza.it e si può trovare la sezione abbonamenti per abbonarsi sia al cartaceo che al digitale. Ma soprattutto ringrazio Gianni Ballarini per essere stato con noi questa mattina.
No, grazie a te per l'appuntamento, grazie a chi ci ascolta.
Buon lavoro, a presto.
Grazie.